E dunque sulle note del flauto magico passiamo verso un altro terreno di contaminazione, che è una contaminazione feconda. Questa volta abbiamo addirittura un Buddha a Bisanzio, e ci racconta questa storia straordinaria Silvia Ronchei, che è una storica della cultura bizantina che abbiamo avuto altre volte qui con noi. Buongiorno Silvia Ronchei.
Buongiorno.
Allora, c'è questa cosa curiosissima di questo Buddha che si trova a Bisanzio e passa attraverso da Bisanzio e passa in tantissimi posti in diverse epoche. È uscito questo suo libro Storia di Barlaam e Joasaf, la vita bizantina del Buddha, a cura sua e di Paolo Cesaretti. Entrambi lo avete tradotto, entrambi lo avevate tradotto già nel 1980.
Bambini praticamente.
Bambini, bambini chini sugli scritti bizantini. Ecco, lo avete ritradotto, ripresentato, c'è anche una sua ampia introduzione. Mentre Cesaretto ha rivisto stilisticamente la traduzione. Siete cresciuti nel frattempo e quindi avete pensato di introdurre uno stile un po' diverso.
Nel 1980 tradurre un testo che effettivamente era già arcaizzante nel greco bizantino del suo autore del X secolo, tradurlo in un italiano arcaizzante in quegli anni aveva qualcosa di eversivo, non saprei come dire. Adesso no, e anzi io lo avrei, come dire, laicizzato e abbassato ulteriormente, però sono soddisfatta del risultato.
Ecco, però si legge molto bene, poi ne daremo anche un saggio. Dunque, intanto spostiamoci a Bisanzio, di cui lei ci dà notizie sempre molto accurate. Bisanzio, crocevia, come si sa, di merci, di materie, di pensieri, di cultura. Ecco, come arriva questo Buddha, e poi vedremo perché il libro invece si chiama così, questo Buddha a Bisanzio, come ci arriva?
Attraverso l'Islam. Questo io credo che sia un dato da chiarire immediatamente, perché è stato assodato da poco. Ci sono state molte teorie da che ci si è accorti che questa storia di questo santo cristiano del calendario, sia ortodosso sia cattolico, inserito nel martirologio romano da Baronio, nonostante qualche scetticismo da parte di Bellarmino o di Leone Allacci, era il Buddha. Era il Buddha perché una corrente abbastanza sotterranea, ma direi sempre in azione, sempre circolante in quel grande mondo, in quella sorta di ecumene orientale e occidentale che Bisanzio presidiava, l'aveva portato dalle fonti orali e comunque non precipitate, cristallizzate in un testo sacro del mondo appunto indiano, attraverso il mondo iranico e attraverso la grande mediazione islamica, profondamente sincretistica, profondamente tollerante, ad una versione georgiana composta durante la dominazione islamica della Georgia, e di qui, attraverso uno straordinario personaggio di ostaggio aristocratico, ostaggio caucasico, georgiano, circasso, ce lo possiamo immaginare, con lunghi occhi e di grande bellezza, educato alla corte di Costantinopoli, come sempre gli ostaggi aristocratici degli stati stranieri, poi fattosi monaco sull'appena popolato Monte Athos, aveva recuperato il testo georgiano, lo aveva a sua volta usata e ibridata con altre religioni, perché il buddismo, come sappiamo, è aconfessionale o interconfessionale, in quanto tale, come dire, una sorta di ragnatela volatile, volante, che può avviluppare il substrato su cui si appoggia. E in quanto tale, quindi, non essendo dottrinaria, non aveva neanche mai espresso un testo sacro, una scrittura. La vita del Buddha non era stata codificata come
quindi
il Vangelo.
Diciamo che questa vita del Buddha arriva, passa attraverso l'India, fa, come dire, va in senso inverso rispetto ad andare verso Oriente, quindi passa attraverso l'Iran, passa attraverso l'Islam che lambisce queste popolazioni, ritorna indietro verso Grecia, Monte Athos, Bisanzio.
Sì, non è neanche un andare indietro, è veramente un progredire anche circolare, perché con ogni probabilità, come sappiamo, il buddismo in età Gandhara aveva già toccato, era stato a sua volta influenzato dall'ellenismo. È questo meccanismo che gli studiosi proprio di Barlameiose, gli orientalisti, definiscono della Rückwanderung, del ritorno, cioè questo continuo ritorno. E quindi quello che volevo dire è che in nessun luogo, in nessuna civiltà sarebbe stato possibile, se non a Bisanzio, rendere libero l'insegnamento del Buddha, la vita del Buddha anzitutto, ma anche l'insegnamento del Buddha e anche una serie di insegnamenti sapienziali che si esprimono in quelle 10 parabole, in quei 10 apologhi, in quelle 10 fiabe che intercalano il testo e che sono anch'esse tutte di origine orientale, vengono dal Panchatantra, dal Mahabharata.
Ecco, sapienziali, poi vedremo appunto nella costruzione del libro che si sentono echi di numerosissime tradizioni del cristianesimo, poi vedremo in che misura. Ma dunque Balaam e Joasaf chi sono? Cioè chi sono queste due figure?
Joasaf, Judasaf, Budasaf, Budasaf, Bodhisattva. Risalendo all'indietro, proprio linguisticamente, attraverso questo grappolo, questa cordata, possiamo dire, di lingue e religioni, arriviamo al nome Bodhisattva, cioè il Buddha prima dell'illuminazione. Infatti questa è la storia del principe di Siddhartha. Questo è un Siddhartha ante litteram, ma anche davvero.
Chi l'ha riconosciuto per primo come una storia del Buddha?
Ah, questa è una storia buffa. In realtà è stato riconosciuto per la prima volta,
perché effettivamente va detto che è un po' mascherato, anche se poi i tratti ci sono, però bisogna individuarli, no? Cioè un lunghissimo racconto, intanto va detto questo, saranno 200 pagine, un po' meno, insomma 180 pagine, di un lungo racconto dove forse talvolta si riconoscono, tal'altra no, dei tratti del Buddha.
Beh certo, anche perché ovviamente all'interno di questa struttura c'è una volontà, una necessità di codificazione in qualche modo anche della dottrina cristiana nella sua interezza. Il Barlameiose è stato considerato una auctoritas teologica e dogmatica in se stesso, addirittura, cioè noi abbiamo una auctoritas teologica e dogmatica del cristianesimo, fra l'altro post-iconoclasta, quindi in una fase di feconda ristrutturazione e sviluppo che poi sarà quello che ci arriverà, che ci verrà consegnato, e l'abbiamo sotto l'egida del Bodhisattva, sotto l'egida buddista. Questo è straordinario. Di Buddha c'è la stringa, come si può dire, c'è questa stringa originaria, questa storia straordinaria, che è la storia del principe, del Siddhartha Gautama Sakyamuni, figlio di Suddhodana, re Sakya di Kapilavastu, che cresce.
Quindi una nascita regale.
Nascita regale, profezie avverse, sarà signore di un regno che non è quello che suo padre gli ha destinato, il regno dei cieli appunto nella versione cristiana, un altro regno, il regno ovviamente del dominio del sé nel caso del Buddha vero e proprio, e per evitare questa evoluzione il padre lo rinchiude nel palazzo, in un ambiente di piacevolezze, di godimenti, in cui comunque non sia comunicata al bambino e poi al giovane la nozione del dolore e quella della morte. E di qui l'inevitabilità dello strutturarsi però di ognuno di noi soltanto contro, soltanto in base, soltanto all'incontro, al confrontarsi invece con questa scoperta della mortalità, dell'impermanenza del dolore.
Infatti succede che il bambino poi esce e incontra appunto il dolore, la morte, la vecchiaia, e di lì inizia il suo cammino spirituale. Ma stava dicendo lei prima chi per primo lo ha individuato come storia del Buddha?
Beh, con ogni probabilità l'autore, dobbiamo pensare, Eutimio di Viron, appunto, di cui abbiamo detto. Ma dopo essere passato come santo al Medioevo occidentale, avere irrigato, avere invaso, ripeto, come un vero bestseller, come un Siddhartha ante litteram, soltanto nel 1612 a Goa all'epoca colonia portoghese, un intellettuale portoghese legato al mondo appunto della controriforma, ma anche molto radicale, molto critico con i colonizzatori portoghesi, suoi connazionali, si imbatte sia nella versione cristianizzata che era stata all'epoca resa popolarissima dalla leggenda aurea di Jacopo da Varazze, di cui non mancava mai una copia in nessuna biblioteca di dotto e quindi anche lui aveva una copia, sia da una versione che trova in Marco Polo, quando Marco Polo nel Milione parla dello Sri Lanka, racconta la vita del Buddha.
Quindi un libro conosciutissimo in realtà.
È stato conosciuto, cioè noi dell'undicesimo secolo, cioè la cosa che io trovo particolarmente interessante per noi oggi è che il DNA culturale, filosofico del buddismo, noi crediamo che il buddismo sia arrivato a noi nell'Ottocento con l'orientalistica tedesca, con Schopenhauer che forse ne era stato influenzato, eccetera. In realtà è nel nostro DNA, nel nostro genoma culturale, filosofico, religioso, oltre che letterario, perché Caterina a Siena legge il Varlameyozef e ne è influenzata, Neri di Landoccio scrive un Varlameyozef, la mistica trecentesca, per non parlare del mondo provenzale, Cataro, Albigese, eccetera, il Novellino, Boccaccio, i leggendari, i repertori dei predicatori, i ludi di maggio, le sacre rappresentazioni, fino a rappresentazioni sul piano teatrale, praticamente la fortuna ecclesiastica proprio di questa narrazione particolare, ecco,
poi,
del cristianesimo.
Poi sappiamo, adesso lei ci dirà, che ha fatto anche come dire, dei percorsi in avanti nella storia, no? Ci sono grandi autori che hanno, ecco, però invece si è un po' eclissato come libro così conosciuto comunemente, e questo a cosa è dovuto?
Questo è dovuto a due motivi. Intanto, il fatto che la letteratura bizantina non è nota. E Bisanzio è stata oggetto di una rimozione, se non di una censura, per tantissimi secoli, quindi senz'altro anzitutto di questo, perché se noi pensiamo soltanto al numero di manoscritti che abbiamo del Varlameyozef, sono migliaia e migliaia, in greco e in tutte le lingue delle ecumene, e anche della non ecumene, in siriaco, in ebraico, appunto in arabo, ci sono infinite versioni, e in slavo, antico slavo, eccetera, in latino, già soltanto la tradizione manoscritta latina del Varlameyozef, per non parlare appunto delle sue rielaborazioni letterarie, ecclesiastiche, eccetera, è gigantesca, quindi diciamo che è la modernità e in qualche modo il pregiudizio antibizantino che segue l'eclissarsi dell'ortodossia dietro quella precortina di ferro in qualche modo che è il mondo russo dopo la caduta di Costantinopoli, sicuramente ha fatto la sua parte.
E l'altro elemento?
L'altro elemento è il fatto che fino a 2 anni fa non si sapeva questa strada, questo sentiero che ho accennato, no? Dall'India attraverso il medio iranico, la Persia, il mondo iranico, forse manicheo, e poi l'Islam, e attraverso la Georgia, questo itinerario non era stato individuato, lo ha fatto dopo una interminabile questione, querelle sulla origine e sulla paternità del Varlameyozef, che era prima attribuita a un padre della Chiesa greca, Giovanni Damasceno, falsamente si sapeva, ma se ne discuteva, invece lo ha fatto un grande studioso tedesco, Robert Falk, pubblicando un'edizione critica e una ampia introduzione di carattere filologico attraverso questa, diciamo, ricognizione filologica, che tra l'altro è stata resa possibile, data l'immensità dei dati, pensate voi, dal computer. Cioè è stato il computer che ci ha permesso, incrociando tutte queste versioni, incrociandole con altri testi attraverso il Thesaurus online,
ha permesso questa ricostruzione.
Di ricostruire questa
cosa. Tra l'altro è impressionante come noi appunto siamo così storditi dalla possibilità di conoscenza che ci offre oggi la tecnologia, ma anche pensare invece a questi percorsi fatti da queste parole, questi pensieri, queste figure, senza nessuna tecnologia, e questi intrecci nella storia, nel tempo, nei luoghi, e questo è di un fascino.
Diciamo che la rete
assoluto.
C'era già,
la
il
rete,
web c'era già.
La rete c'era.
Era carsica,
sì.
Come in fondo lo è ora,
sì.
E in superficie viaggiavano le merci, come accade ora,
sì.
Ma sotto le merci viaggiavano i pensieri,
viaggiavano i
dati importanti.
Senta, facciamo un esempio di... così anche di lettura, anche per capire un po' lo stile, per capire dove ci porta, che episodio ci vuole leggere?
Ah, forse a parte appunto la stringa, la storia originale del principe,
sì,
che
sì.
Poi arriva a Calderon della Barca, ma che è nota forse...
Come arriva a Calderon della Barca? Cioè, che cosa assume Calderon
della
Barca?
Beh, La vita e il sogno è parte proprio dalla stessa situazione, cioè c'è il principe recluso e c'è poi una, diciamo che Calderon recepisce, non saprei se consciamente o se inconsciamente, subliminalmente, ancora più buddismo, perché quest'idea dell'illusione, della vita come illusione, del doppio sogno, no? Sembra veramente Calderon, che parte da Barlamaiosa, approda ha una visione quasi zen, insomma, no? Come il saggio che sognava di essere una farfalla, che forse invece era la farfalla che sognava di essere il saggio. In definitiva la struttura di Calderone è questa.
Poi arriva fino a Tolstoi anche.
E arriva tutto questo, arriva a Tolstoi, che si dichiara la sua vita sconvolta dalla lettura del Barlamaiosaf e addirittura la sua conversione, da quello che ci racconta e che io riporto fra l'altro nell'introduzione, nella sua confessione, la attribuisce proprio alla lettura del Barlamaiosaf e delle sue fiabe o parabole o apologhi, uno dei quali è particolarmente noto, ma è noto in una
versione
in realtà posteriore, cioè la versione che ci viene restituita dal X secolo bizantino è una versione in realtà più simile a quelle che ci restituisce ad esempio l'iconografia jainista, quindi diciamo un'età precedente certamente la versione zen, del buddismo zen giapponese che oggi conosciamo meglio, e racconta di quell'uomo, leggo, che fuggì via alla vista di un unicorno imbizzarrito. Non sopportava il risuonare dell'urlo della bestia e il suo terrificante mugghiare, e temendo di finire sbranato, se la diede a gambe levate e mentre correva più non posso andò a finire in un grande burrone. Nel precipitarvi protese le mani e riuscì ad afferrarsi a un arbusto, cui si aggrappò con tutte le forze. Trovato un appoggio dove puntare i piedi, pensò di potersene stare tranquillo. Ma quando ebbe guardato bene, vide due topi, uno bianco e uno nero, che senza posa rosicchiavano la radice dell'arbusto cui si era appigliato. Anzi, erano proprio sul punto di staccarla di netto. Allora guardò in fondo al burrone e scorse un drago orribile alla vista, che spirava fuoco dalle nari. Aveva un aspetto torvo e minaccioso, spalancava ferocemente le fauci e non vedeva l'ora di inghiottirlo. E ancora guzzò lo sguardo a esaminare la base d'appoggio su cui teneva puntellati i piedi e scorse quattro teste di serpenti che si protendevano fuori dalla parete rocciosa cui si teneva stretto. Allora alzò gli occhi in alto e vide che dai ramoscelli dell'arbusto stillava qualche goccia di miele. Così cessò di ragionare dei flagelli che aveva intorno, come fuori dal burrone l'unicorno imbizzarrito volesse divorarlo e dentro il truce drago spalancasse le fauci per ingoiarlo, e come l'arboscello al quale si teneva avvinto sarebbe stato reciso quanto prima, e come sui piedi poggiassero su una base incerta e malfida. Di tali e tanti flagelli in memore si concentrò sulla dolcezza di quella piccola goccia di miele.
Ecco, gli ascoltatori avranno riconosciuto la parabola della fragola.
Sì, quella che Baudelaire, per esempio, riferisce, e poi da Baudelaire in poi è famosissima. Naturalmente la morale cristiana di questa parabola è diversa dalla morale zen, ma anche qui la grandezza probabilmente di questo libro, di questa interconfessionalità, è proprio che la morale è l'ultimo dei problemi, quello che conta è la sapienza ognuno la interpreta come in realtà desidera, come può, come la propria tradizione gli suggerisce, ma è una sapienza comune a tutti, e questo oggi che la domanda su Yahoo Answers in assoluto più gettonata è si può essere insieme buddisti e cristiani, forse oggi lo sappiamo bene.
Forse oggi lo sappiamo attraverso questa storia di Barlaam Yoasaf, La vita bizantina del Buddha, a cura di Paolo Cesaretti e Silvia Ronchei, che ringrazio molto per essere stata qui con noi.
Grazie, grazie a lei, buongiorno. Grazie a voi.
Buongiorno, e ricordo che domani mattina riprendiamo la